Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccolo qui, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Buon Maracanà anche a te Stefano, siamo alla vigilia della partita della Nazionale, poi andremo nel dettaglio perché voglio discutere un po' con te su qualche scelta, su qualche situazione, però adesso appena ci danno l'ok io vorrei ripartire anche su alcune situazioni di mercato. Intanto ieri abbiamo parlato tantissimo della situazione di Kvaratskhelia a Napoli, e Kvaratskhelia in situazione di stallo in questo momento, no?
Beh, era una cosa che
prevedibile,
sì.
Tu l'avevi detto
stato,
già ieri,
voglio dire, le ultime che abbiamo letto su questa missione, questa spedizione in Germania da parte di De Laurentiis e il suo staff, e lasciamo presagire insomma qualche buona notizia, no? Ci poteva essere una schiarita, un convincimento da parte di Kvaratskhelia di accettare un rinnovo a rialzo da parte del Napoli, però io credo che, almeno questa è la mia sensazione, che non sia una questione meramente economica, ma c'è sia dell'altro, un discorso ambizioso, un discorso di, un, come ho detto di ieri, un treno che passa una volta, lo devi prendere al volo, anche perché vai a giocare nel Paris Saint-Germain, vai a prendere il posto di Mbappé, vai anche a giocare in un palcoscenico dove praticamente puoi anche... è uno snodo internazionale, cioè se tu fai bene lì, sfondi lì, c'è il Real Madrid, c'è il Chelsea, c'è la Premier, c'è, ci sono tanti mondi confinanti.
Sì, non è che
Napoli non sia, Napoli diventi un beniamino, dici sì, rimanga a Napoli, anche sbagli un pallone, insomma è difficile che poi ti fischi, però...
No, sono d'accordo. Qualcuno poi ci continua a dire che c'è un contratto da rispettare, siamo tutti d'accordo, però anche ieri siamo un po' tutti convenuti sul fatto che è vero che c'è un contratto, ma non puoi tenere un giocatore contro voglia. Insomma, non è che puoi tenere contro voglia, ma soprattutto
a quelle cifre, a perché se vale 70 milioni sul mercato non puoi guadagnare 1,4 milioni. Questo è chiaro e evidente.
Vediamo un po'. Ripeto, poi diamo la parola a tutti gli altri. Noi siamo comunque, ieri ne parlavamo con Stefano, è giusto rispettare i contratti. Non stiamo dicendo che i contratti non vanno rispettati, ci mancherebbe. Certo. Però ci sono delle complicazioni che devono essere valutate assolutamente.
Poi voglio dire, a Napoli questa cosa secondo me non deve tirare troppo la corda. Poi magari io auguro a De Laurentiis al Napoli. Adesso arriviamo.
Arriviamo.
Al Napoli di chiudere positivamente la trattativa e di blindare Kvaratskhelia, e in caso contrario invece di ottimizzare facendosi dare un botto di soldi, come si suol dire.
Esatto, e quindi andare sul mercato. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Nick, buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio Daniele, direttamente da RDS a Cristiano Di Cosimo. Ciao Cristiano.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a voi. Allora Nick, Cristiano, io se sei d'accordo inizierei subito con te, perché credo che dobbiamo vedere un po' di cose di mercato, poi andremo anche a parlare della Nazionale, però intanto parto subito con la situazione Kvaratskhelia, no? Dopo la conferenza di Conte ne abbiamo ampiamente parlato, le indicazioni del tecnico, ieri questo viaggio in Germania con il direttore sportivo Mann e tutto, insomma, i dirigenti per andare a parlare con Kvaratskhelia. Oggi leggiamo, e non so se tu hai delle indicazioni diverse, Nick, però situazione di stallo.
Beh, insomma, voglio dire, l'ha detto anche Kvaratskhelia, no? Ha detto, dice, rispetto molto Antonio Conte, la sua storia, quello che è l'allenatore, però io ancora mi voglio prendere del tempo per decidere. Sicuramente il fatto dell'arrivo di Conte è un vantaggio in più per il Napoli, perché è una garanzia di un progetto di alto livello e vincente, però evidentemente Kvaratskhelia, non dico ha in mano, però quantomeno potenzialmente gli hanno già fatto capire quali soldi potrebbe avere, quali progetti sportivi potrebbe avere davanti a sé, quindi giustamente prima di prendere una decisione finale, anche se è sempre sotto contratto con il Napoli, che quindi decide il Napoli alla fine, perché non può decidere solo tanto lui, e chiaramente vuole prendersi ancora un po' di tempo. Io credo sia fortemente tentato da questa cosa del Paris Saint-Germain, è abbastanza evidente, altrimenti avrebbe già detto di no, no? Sarebbe già tutto rientrato. È chiaro che anche la proposta del Napoli, se anche dovessero essere 5 milioni di euro, non sarebbero mai i soldi che gli dà il Paris Saint-Germain. Quindi è una partita aperta nella quale è difficile fare una previsione. Io sono dell'idea che se però dopo lui non è convinto di stare, bisogna darlo via, perché... non sarebbe una cosa buona per il Napoli a prescindere da tutto, e sono convinto che questa non sarebbe nemmeno una cosa che vorrebbe Antonio Conte, perché tenere un giocatore che non è convinto oppure non ci vuole stare, finisce solo per penalizzare un po' tutto l'ambiente, tutta la squadra, prima che penalizzare se stesso, ovviamente, perché poi quando non sei felice non puoi fare quello che hai sempre fatto. Per cui dovranno valutare, chiaro, devono prendere una decisione nel giro di 15 giorni, non oltre, perché poi se siamo di fronte a una situazione del genere, entro la metà di luglio va presa questa decisione, nel bene o nel male. Nel male esce e proveranno Chiesa, nel bene resta Kvaratskhelia.
Allora io voglio chiedere una cosa, questo è lo scenario che ci ha prospettato Nick, voglio chiedere una cosa a Stefano Impallomeni, a Cristiano Di Cosimo e a Daniele Garbo. Noi abbiamo fatto qui il titolo Kvaratskhelia al bivio, ok? Allora, Nick ci ha dato un po', no, la situazione, il Napoli comunque vuole aumentare l'ingaggio al giocatore, no? Sì. La direzione è quella e sicuramente il Paris Saint Germain che lo tenta gli darà di più da questo punto di vista, no? Non credo che le cifre siano identiche, no?
Facciamo le cifre così almeno gli ascoltatori, 1,4 guadagna, 1,5 andrebbe a prendere 6 milioni, quindi quasi 6 volte.
Ok, dall'altra parte?
Dall'altra parte 9 netti.
Ecco, allora...
Siamo più o meno, no Nick?
Sì, sono questi.
Posso chiedere a voi tre, visto che Nick ci ha dato il prospetto, che cosa consigliereste a Kvaratskhelia?
No, vabbè, ma ci sembra... Dai. Non è consigliare. Vabbè,
no, quello che devo dire, lui è un bivio, no?
No, no, ma per carità, un bivio.
Che devo fare?
No, confermo quello che ho detto ieri. Cioè, secondo me non è soltanto una questione economica. Certamente, come ha detto Nick, la differenza è, come sappiamo tutti, c'è, è okay, 3 milioni netti, che insomma non sono... Ma il discorso di Kvaratskhelia... È quello che ho detto ieri, cioè lui è arrivato a Napoli, ha sfondato subito, ha vinto laddove non si vinceva da 30 anni, 30 e passa anni. È diventato un idolo. L'anno scorso ha vissuto il punto più basso di questa esperienza a Napoli, ma non è che lui rinnega Napoli. Lui dice: è giovane, c'ha fame, giocatore forte, va a sostituire Mappé, il giocatore più forte del mondo.
Quindi, dal punto di vista della carriera, c'è grande attrazione. Tu mi stai dicendo,
secondo me sì, ed è uno snodo internazionale perché proprio, diciamo così, strategicamente, professionalmente è azzeccata la mossa, perché anche dal suo entourage, dal padre, dalla gente. Adesso vediamo il lato Kvaratskhelia, poi dopo vedremo anche il lato Napoli.
Okay.
Io se sono Kvaratskhelia dico, non io, la gente, il papà vai là perché è uno snodo internazionale, cioè i riflettori accesi, se fai bene lì poi ancora puoi andare in Premier.
Tu sei chiarissima la tua posizione.
Percorso, capito? Già stai giochi in un grande palcoscenico, una grande piazza.
Tu dici è un momento importante della carriera e va
ti
pensato
diverti,
anche a questo
ti
momento.
Diverti, prendi un'eredità importante tecnicamente perché Mappé,
perfetto,
è una barca di soldi.
Perfetto, c'è tutto.
What else, diceva una vecchia.
C'è tutto. Garbo, cosa diresti a Kvaratskhelia? State a fare una chiacchierata, immagina, che ne so, in un bel posto insieme, dice: oh, Daniele, ma che devo fare io? Lì 5
Guarda,
che gli diresti?
Io ti dico, io vorrei essere al posto di De Laurentiis, perché lui se vende Kvaratskhelia, come penso alla fine farà, incasserà una cifra che gli consente di realizzare un'enorme plusvalenza rispetto a quando l'hanno acquistato. E tenere un giocatore scontento non conviene a nessuno, soprattutto a Conte che vuole giocatori motivati. Quindi diciamo che 70 milioni possono arrivare dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, poi strettanti, anzi di più, potrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen. Con tutti questi soldi in cassa, secondo me De Laurentiis non solo è contento perché porta a casa un sacco di soldi e sistema il bilancio ancora per un po' di tempo, ma può andare sul mercato e acquistare giocatori forti, perché se tu hai in cassa 150-160 milioni, insomma, diciamo che puoi andare a acquistare giocatori per costruire una squadra competitiva ai massimi livelli, secondo me.
Di Cosimo, una chiacchierata con Kvaratskhelia, che gli diresti?
Una chiacchierata, oltre a dirgli vai a Parigi e portati magari un giornalista come responsabile della tua comunicazione. Facciamo due Marco, due tre.
Sì, dai.
No, scusa,
gli diamo
oltre
la mano.
La battuta, sì. Io credo che non sia il caso di tenere giocatori scontenti, soprattutto in un ambiente che vuole rilanciarsi. Quindi, secondo me ci sono delle offerte che non puoi rifiutare, ma da giocatore e da presidente. Andare a Parigi sarebbe un'occasione unica, come ha detto Stefano, vai a sostituire Mbappé, quindi professionalmente è un salto clamoroso per lui, però il concetto importante è che ormai i giocatori, i procuratori, quando hanno davanti a te una offerta del genere, non si può rifiutare, e tu da squadra secondo me non lo puoi neanche tenere, perché poi Conte è uno che i giocatori li vuole, al di là delle dichiarazioni che ha fatto nella presentazione, lo voglio vicino a me, gli voglio spiegare, poi se il giocatore non ci può stare, lui ha bisogno di giocatori che sposino al 100%.
Sì, però lui ha detto che quindi... è la condizione primaria la permanenza di Kvaratskhelia.
Però non è che funziona proprio così, ovviamente lui lo deve dire, però poi se il giocatore ha deciso di andare via, tu non
puoi tenere un giocatore tra virgolette con la retorica del mal di pancia. Se lui ha questa offerta, secondo me il Napoli fa anche bene a venderlo adesso in queste condizioni, e con i soldi andare sul mercato con Conte puoi sicuramente prendere giocatori di qualità funzionali a lottare per lo scudetto, ma tenerlo controvoglia per tantissimi motivi secondo me è sbagliato.
No, no, vabbè, qualcuno ci scrive che questa è tutta una sceneggiata, che Kvaratskhelia non ha nessuna offerta, che non vale 100 milioni, per esempio, alcune, ecco, mi sembra una sceneggiata, quella di partire adesso per andare in Germania e fare firmare il contratto dopo aver tergiversato tutto
Marco,
l'anno.
Però perdonami se ti interrompo, ma quella sceneggiata, nella conferenza stampa, nella presentazione di Conte, De Laurentiis ha parlato del comportamento scorretto del presidente del...
De
Paris Saint Germain, che
non è una sceneggiata, vuol dire che c'è.
Prendi il treno, l'aereo e vai in Germania. Che sceneggiata è? Perché ha detto?
No, io sono d'accordo, però sai, io leggo i messaggi dei nostri
ascoltatori. No, non sono d'accordo. Bisogna ascoltare chi è il presidente del Napoli. Dice una cosa così, che sceneggiata vai a dire al presidente del Napoli? Che sceneggiata è? Il presidente del Napoli ha parlato di scorrettezza da parte
come
del
no?
presidente.
L'ha denunciata proprio, l'ha proprio detto. È lui che dovrebbe fare anche
che?
Presidente dell'ECA, tra le altre esatto. cose, dovrebbe tutelare gli interessi.
Quindi
di
c'è un interesse,
200 rotti club.
Non lo so, cerca. C'è questo interesse o no da parte del Paris Saint-Germain nei confronti di Kvaratskhelia? Appunto.
Sì. Sceneggiata di chi? Non è una sceneggiata. Vabbè. Staremo un po' a vedere quello che succederà, perché poi mi sembra, Nick, noi abbiamo sentito tutta la conferenza stampa il giorno della presentazione di Conte, il giorno dopo l'abbiamo proprio sezionata passo dopo passo, abbiamo capito che quella è una condizione primaria, cioè dice a me lato economico è venuto dopo, ha detto io volevo Di Lorenzo e Kvaratskhelia, le condizioni,
però...
poi vediamo che succede.
Però tornando a questo ragionamento che state facendo, no, sul fatto, bene o male, cioè, quando ci sono queste operazioni così importanti è chiaro, no, che tutti prima devono capire un po' anche qual è la volontà del giocatore, no, prima di andare a fare l'offerta a un club. Penso che, insomma, è ovvio, no, che se io sono, ora non è caso il Paris Saint-Germain, perché tanto Paris Saint-Germain sa che se fa un'offerta a Kvaratskhelia, Kvaratskhelia è interessato, però penso sia normale, no, che un dirigente, una qualsiasi persona che vuole fare un'operazione, prima di andare a fare un'offerta e deve capire se il giocatore ci vuole andare o meno, perché se no, cioè uno diceva sono offerta per poi essere rimandato al mittente, quindi insomma ora poi sai giustamente De Laurentiis a vedere dal suo punto di vista, però non è tanto, insomma il problema non è io contatto quello, te contatti quell'altro ancora e quell'altro ancora va a contattare il giocatore, il problema vero è capire se c'è un modo per far restare Kvaratskhelia, se non c'è un modo bisogna far arrivare alla cessione, fine.
Assolutamente. Senti Nick, riparto un attimo da te così sento anche loro su un'altra situazione. Vado alla Juventus, vado da Giuntoli che è in azione anche in uscita. Ieri ha piazzato fuori Ken alla Fiorentina. Le cifre che ho letto sono queste, poi mi puoi correggere se dico un'inesattezza. 13 milioni più 5 di bonus. Operazione che in uscita è importante, eh? Questo mi sembra notevole. Non so come la giudicate
ma
voi.
Ma guarda, io credo che Giuntoli abbia in testa da almeno 6 mesi quello che voleva fare quest'estate, perché se lo conosco un po' era un attimo bloccato dal futuro perché non poteva sapere ancora con certezza quale doveva essere la storia con Allegri alla Juventus. È chiaro che con Allegri probabilmente certe cose le avrebbe tenute da parte, senza Allegri è andato, diciamo, per come poteva fare più liberamente magari lui, proprio perché giustamente Allegri magari è un allenatore così importante, dovevi comunque, no, sentire, confrontarti come si farà anche con Thiago Motta, però vista la storia di Allegri chiaramente ci sarebbe stato, diciamo, un mercato un po' diverso, avendo la, e lui ha preparato secondo me tutte e due le situazioni. Ora, cioè, Douglas Luiz è una roba che lui ha impostato da tempo,
certo.
Quindi sicuramente questa Kefren Thuram, un giocatore che gli piace da tempo, a proposito la prossima settimana proveranno a chiuderla,
sì.
E Ken è un giocatore sul quale chiaramente in questo momento non avevano intenzione probabilmente
di puntare
per mille motivi, e quindi hanno detto non lo possiamo però vendere sotto un certo parametro perché chiaramente ce l'avevano a bilancio su per giù a quella cifra, e quindi Ken va alla Fiorentina e fondamentalmente per 16 milioni sicuri, ecco.
Che voto dai a questa operazione in uscita, Stefano? Voto alto?
Beh, insomma, l'entrata di Douglas, io ci aggiungerei anche l'entrata di Douglas Luiz, sì, si sta muovendo molto bene in attesa della definizione completa di una Juve che molto probabilmente sarà molto più competitiva dello scorso anno da un punto di vista dell'organico, da un punto di vista anche dell'ambizione del nuovo allenatore. Bisognava cambiare, è giusto, e adesso Giuntoli sta facendo Giuntoli. in questo momento credo che sia perfetto, perché 13 milioni più 2 che è nella Fiorentina mi sembra un ottimo affare anche per la Juve, no?
Sì.
Mi sembrano pochi.
Che ti aspetti adesso come ulteriore colpo in questo momento?
Ma Copa adesso Miners, sembra che oppure... Turam sia proprio Turam a ridosso, sia... quasi fatto.
Ne parlano un gran bene di questo giocatore.
Quindi giocatori dinamici, poi ho sentito dire, non so se la vuole Nick, vuole Berardi. Sai, Berardi all'ultimo che potrebbe essere anche un...
Io però penso che l'obiettivo sia Cop Miners.
Sì, però Berardi se, è vero che viene da un infortunio, insomma, però
tu
Berardi,
lo prenderesti?
Come no, certo, ma Thiago Motta poi sarebbe veramente un giocatore, sai, che sa entrare col piede, col sinistro, non è soltanto ampiezza, non è soltanto banda, non è soltanto, come la chiama Conte.
Banda è bella, mi piace, hai visto il termine della banda?
La banda non l'ho mai sentita,
però mi piace, in banda mi piace.
In banda.
Adesso e lo quindi, usiamo anche noi,
sì,
in banda.
Adesso sdoganiamo in banda.
Sdoganiamolo sta banda.
Che non sa giocare soltanto,
che non è una banda organizzata, ma è la banda laterale, la corsia laterale.
Sì, la banda,
il giocatore che gioca in banda, dentro, bello, mi piace. Però Chiesa lo dai fuori?
Sì,
lo date fuori?
Secondo me va via, sì.
Dimmi solo in percentuali, voglio sentire Garbo e Di Cosimo, percentuale d'uscita di Chiesa è alta, bassa?
Secondo me è alta, perché comunque non so se lui accetterà la proposta di rinnovo della Juventus e a quel punto saranno obbligati a venderlo. Per cui secondo me oggi è alta.
Garbo, che ne pensi di tutto questo?
Ma allora, mi sembra che la Juve si stia muovendo molto bene, Giuntoli abbia le idee molto chiare. Io penso che Chiesa andrà via, perché è un sistema, è un modo per fare, per avere cassa, per avere liquidità, per andare ad acquistare qualcun altro sul mercato. E anche queste operazioni in uscita di Ken vanno in quella direzione, quindi mi sembra che, d'accordo con Thiago Motta, stia nascendo una nuova Juventus. Soltanto a fine mercato riusciremo a capire se sarà competitiva per lo scudetto, ma sicuramente credo che l'idea sia questa, insomma l'obiettivo sia questo.
Di Cosimo, ma ti priveresti di Chiesa?
Devo dire, in questa situazione con un allenatore nuovo, perché non si discute ovviamente del valore del giocatore, però nell'ottica di fare un'altra squadra con un altro allenatore, magari vendere dei giocatori e prenderne altri, magari anche giovani, ci sta. Ovviamente non voglio fare discussioni sul valore di Chiesa, che può sicuramente trovare una bella collocazione a mio giudizio a Napoli nel caso andasse via Kvaratskhelia. Però ecco, l'operazione ci sta. Io ho immaginato già da qualche mese, diciamo, una Juventus senza Chiesa. Ecco, secondo me uno fra Chiesa e Vlahovic sarebbe stato ceduto, poi magari mi sbaglierò, però una cosa del genere era plausibile.
Sentite, c'è un ascoltatore che ci fa questa domanda, rispondete brevemente perché c'è un'ultima cosa di mercato da chiedere a Nick. Lui darebbe via Leao e andrebbe su Chiesa per il Milan, saresti d'accordo? Pallomeni, sì o no? Leao via, Chiesa dentro.
Leao via in cambio con tanti soldi. Poi perché no? Chiesa farebbe bene.
Farebbe bene?
Potrebbe far bene.
Garbo, approvi l'operazione del nostro ascoltatore?
Ma io venderei Leao a fronte di 70-80 milioni, glielo porterei fiocchettato subito, immediatamente, poi andrei a cercare qualcun altro.
C'è della grande stima da parte di Daniele per Leao. Di Cosimo.
No, mi sembra una promessa. Cioè un giocatore
ho capito, no, ma sei chiarissimo. Sì, di Cosimo.
Il ragionamento però è quello, ci sono quei giocatori che sembra che stanno sempre per esplodere, allora tu passano gli anni e io per soldi, per una cifra adeguata lo venderei, sì, anche io.
Cecca, ti faccio rispondere anche a te al messaggio del nostro ascoltatore.
No, ma io se gli danno 80 milioni ovviamente la prendo in considerazione, però non faccio il cambio con Chiesa, vado a prendere un altro.
E appunto.
Quindi tu andresti a prendere un altro con Chiesa. Senti, invece, ultima cosa che voglio sentire il vostro pensiero, che mi ha incuriosito e voglio sapere se c'è uno scenario o meno, Nick. Questo doppio 9 del Milan, ho letto, 55 milioni potrebbe prendere Lukaku, Ebram e non Zirkzee, che è la stessa cifra. Ma c'è questa possibilità, Nick?
Mi sembra plausibile.
Insomma, quando le cose...
aspetta, abbiamo sentito male, ripeti?
Ho detto che quando le cose si trascinano non è mai positivo, e questa situazione che riguarda Zirkzee secondo me si sta trascinando troppo, e quindi loro si stanno già cautelando, c'è Lukaku, c'è Dovbik, segno che probabilmente forse ma anche Zirkzee sta prendendo tempo, perché alla fine insomma sembrava che questa situazione potesse svilupparsi in maniera... È vero che la clausola scatta dal primo di luglio, però sinceramente con le frasi di Zirkzee che vuole non ufficiale, ma che fa capire che vuole decidere dopo la fine dell'Europeo dell'Olanda, la situazione secondo me si sta un po' complicando e quindi ci sta che naturalmente stiamo pensando di attuare i vari piani, che possono essere piani B o A2 o A1, non lo so, però sicuramente il Milan si sta creando le alternative, perché questa attesa non è un'attesa buona, ecco.
No, però con 55 milioni voi prendereste due o invece su Zirkzee pagando la commissione che è compresa in quei 55 milioni, Stefano? Ma non ti lo dire, è un giochino che oggi, per esempio, gli ascoltatori stanno dicendo che andrebbero su Zirkzee per quella cifra, invece di due giocatori.
Io andrei su Zirkzee, non su due giocatori, poi io sono punti di vista, magari c'è questo tipo di possibilità, Fonseca magari gradisce, ma insomma... Io andrei su Zirkzee, che ti può cambiare, poi... ti può cambiare il gioco offensivo là, e poi soprattutto ti dà qualcosa di nuovo, di fresco, di giovane, di talentuoso.
Sì, sì. Anche se Lukaku ha messo un like alla conferenza di...
Vabbè, ma che deve fare?
Gli ha fatto subito like.
Metti like dappertutto.
Il cuoricino gli ha messo, hai capito? Di Cosimo, tu sei 55 milioni, ne prendi tu o prendi Zirkzee?
No, assolutamente, prendo Zirkzee, sia per i motivi tecnici che ha detto Stefano, perché... un giocatore giovane così di prospettiva, poi dai qualcosa di nuovo senza nulla togliere a Lukaku, ma non è proprio la stessa cosa dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, poi bisogna vedere come vuoi giocare, però io giocherei con uno come Zirkzee. Poi dal punto di vista dell'investimento, ne prendo due a 55, se ne prendo uno poi posso fare una plusvalenza fra 2-3 anni, ma prendere Lukaku, Abraham, secondo me poi tra qualche anno difficilmente ci guadagni, a mio giudizio, però tecnicamente io mi butterei subito sull'olandese senza pensarci, ecco.
Garbo,
ma passare da Giroud a Lukaku non mi sembra una grande operazione, francamente. Preferirei anch'io il Zirkzee,
però te ne prendi due a 55, pure Abraham.
Sì, due mezzi giocatori,
eccali. Garbo è sempre molto diretto, mi piace tantissimo, Daniele, mi piace. No, chiudo invece, Nick, questo Godfrey che è arrivato, mi sembra, no, per l'Atalanta, sanno visite mediche, abbiamo anche le immagini che stiamo facendo vedere. Godfrey,
sì. L'Atalanta, come sempre,
io non lo conosco, non so esattamente, poi ce lo presenterà.
Io, però insomma loro quando hanno delle cose giuste che vogliono fare velocemente, le prendono e le portano a compimento. Per cui questa secondo me è una buona operazione. Non lo conosco neanche io il giocatore, ma se l'hanno presa a Bergamo di solito loro difficilmente sbagliano. Per cui sono molto curioso di vedere come si svilupperanno, insomma, voglio dire, altri affari dell'Atalanta. E soprattutto sono curioso di vedere quanto questo giocatore potrà dare a questa squadra, ma penso sicuramente sarà un buon acquisto.
Bene, Nick, ci vuoi segnalare qualche cosa che si muoverà nelle prossime ore, giorni, non so, hai qualche cosa che dobbiamo monitorare?
Ora come ora stiamo vedendo, cerchiamo di capire Zaniolo, perché Zaniolo secondo me è molto al centro del mercato in questo momento. Stiamo cercando di capire se sarà Atalanta o Fiorentina, perché comunque lui vuole tornare in Italia. È un nome forte di queste ore sicuramente quello di Zaniolo. Vediamo se nel fine settimana si riesce a capire quale potrà essere il suo futuro, ecco, perché un giocatore così è molto importante.
Bene, Nick, aspetta Nick, perché mica ti posso far andare via così, c'è il gioco pronostico, perché dopo tu non ci sei, c'hai ragione, mi devi dare le due partite, caro mio, mi devi dare Svizzera-Italia e Francia-Belgio. Svizzera-Italia, risultato esatto, puoi mettere anche
1-2, Svizzera-Italia 1-2, sì. E poi?
E Francia-Belgio
2-0.
Benissimo, va bene, grazie Nick, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti.
Un abbraccio. A questo proposito, ciao. Ricordiamo, Stefano, alle 16:30-35 ci sarà Marco Palma
Market,
che ci racconterà questo giocatore e anche altro, perché io non lo conosco, so che è un difensore, ma sinceramente non l'ho mai visto all'opera, ce lo facciamo raccontare. A proposito, dopo voglio richiedervi una cosa su Zaniolo, però ci fermiamo un attimo, che tanto ritrovo sia Garbo che Di Cosimo insieme a noi. A tra poco.